lazy rain am I. The skies refuse to cry. Cremation takes its piece of your supply. The night is dressed like noon. A sailor spoke too soon. And China's on the dark side of the moon. Censorship, riding on a headless horse to make the trip. Thank you.
Allora, per essere estremamente chiari, la sigla è andata un po' più lunga del solito, perché come spesso mi accade, mi sono dimenticato di là la scaletta che lei mi consegna poco prima dell'inizio della trasmissione. E quindi poi sono dovuto andarla a prendere, ho fatto la corsa, mi è venuto il fiatone, ho rifiatato in attesa di poter cominciare in modo decoroso, ma soprattutto ho pensato tra me e me, dovrei riflettere su questa cosa che fa sì che io mi dimentichi costantemente la scaletta. Cioè, potrebbe essere un senso di rimozione, potrebbe esserci dietro qualcosa che mi dice...
Senza dubbio, qualcosa dietro c'è.
Ma perché c'è sempre un filo rosso che in qualche modo tiene insieme le cose, intesse i momenti della vita. Poco prima di noi, casualmente, c'era un brano dei Red Hot Chili Pepper e speziato e piccante come un jalapeno messicano, ecco qua che torna con noi dopo due settimane di inguaribile assenza il professor Andrea Di Stefano. Si riconosce in questa definizione? Si sente?
Sì, mi riconosco.
Speziato, piccante.
Sì, assolutamente. Oh. Speziato, piccante, anche un po' abrasivo.
Addirittura?
Sì, anche un po' abrasivo.
Ah, io pensavo che mi scegliessi la consueta linea dell'understatement e invece non solo raccoglie, ma addirittura rilancia. Senta, prima di cominciare, visto che è caricato a elastico, avendo due settimane di vuoto alle spalle, mi sono svegliato stamattina con una domanda a cui non riesco a dare risposta, e cioè, se la banana fosse dritta, avrebbe lo stesso successo? Che può sembrare una domanda del cazzo, e probabilmente lo è anche, ma invece raccoglie in sé quell'interrogativo sulla prevalenza tra forma e sostanza che in fondo ha animato il dibattito filosofico da Aristotele fino a qui. Cioè, se la banana fosse dritta, avrebbe lo stesso successo? Secondo me sì, altrimenti...
Secondo me no.
Però sì, perché altrimenti il capitalismo avrebbe trovato il modo di raddrizzarla per venderne di più. Se non lo ha fatto, significa che non c'era la convenienza.
No, secondo me...
Secondo lei sì?
Funziona. Sì, 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 perché, come dire, il feticcio della banana storta, della banana come è attualmente, è celebrato addirittura dal famoso quadro di Catalan con il miliardario che se l'è mangiata, ti ricordi? Quindi...
Banana di Catalan, quadro di Warhol, banana di Catalan, no, prima che poi la Titi abbia a bacchettarci. Comunque, cari ascoltatori, se anche voi volete partecipare a questo confronto sulla forma e sostanza e soprattutto futuro in termini di mercato della banana, ci potete scrivere ai consueti indirizzi e vedremo se sarà prevalenza di sì oppure prevalenza di no. Oggi il professor Di Stefano, che si è definito addirittura abrasivo, nonché speziato e piccante, ci sorprende in apertura di trasmissione, perché io pensavo che fosse totalmente in fissa col petrolio, e in parte lo è, e lo vedremo, ma mi parte con la manovra economica.
Sì, perché dall'analisi dei tecnici emergono alcuni particolari di notevole rilevanza. Per esempio, partiamo dalla quinta rottamazione, quella che è stata celebrata a gran voce dalla Lega come un risultato molto importante per ridurre il magazzino fiscale. Ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate ha un magazzino fiscale che vale praticamente un terzo, un quarto del nostro debito, cioè oltre 500 miliardi di euro tra cartelle, sanzioni, eccetera. Questa rottamazione era stata presentata come uno strumento per ridurre il magazzino fiscale e per incrementare gli incassi, favorendo appunto i contribuenti che sono indietro e vogliono pagare appena appunto ulteriori provvedimenti più sanzionatori. Ebbene, l'analisi dei tecnici evidenzia che in realtà la rottamazione potrebbe costare, probabilmente sarà poi di più, ma la previsione che costerà alle casse pubbliche 800 milioni di euro, perché l'ipotesi è che si possano incassare 9 miliardi tra il 2026 e il 2036, ma l'impatto complessivo sulla riscossione ordinaria sarebbe negativo di circa 800 milioni, cioè senza la rottamazione l'Agenzia delle Entrate sarebbe comunque riuscita a recuperare, secondo i tecnici, 9 miliardi e 778 milioni, e quindi da questo punto di vista il costo della rottamazione stimato è di 800 milioni di euro. A questo si aggiunge appunto la beffa sul numero delle cartelle. Complessivamente, per varie ragioni, anche per la volontà di restringere il perimetro, nel mirino di questa definizione agevolata, come viene chiamata, dovrebbe rientrare solo il 3% appunto dello stock arretrato di debiti del cosiddetto magazzino fiscale, che appunto vale oltre 580 miliardi di euro.
Trattandosi di Lega, secondo me sarebbe più appropriato il magazzino fiscale. Esatto. Io mi immagino questo grande magazzino dove dietro ci sono tutte le cartelle esattoriali, e mi immagino soprattutto la gioia alla pompa di benzina.
Ecco, sì, perché tutti si ricordano sicuramente i video della Meloni quando era capo dell'opposizione alla pompa di benzina sul furto delle accise, e ancora una volta il governo ha rimodulato le accise per guadagnare di più, per incassare di più. Non sarà un impatto molto visibile, ovviamente punta su questo, perché si modulano centesimi di euro al litro, e quindi alla fine il cittadino consumatore, ma anche le imprese, se ne accorgeranno poco. Ma in base al testo trasmesso al Senato, il provvedimento prevede che l'aliquota di accisa sulla benzina venga ridotta di 4,05 centesimi di euro litro, mentre quella sul diesel, che lo ricordiamo è quello più utilizzato in questo momento perché il parco automobilistico italiano è ancora dominato dal diesel, sarà aumentata dello stesso importo, per risultare così allineate a 67,29 centesimi dal 1 gennaio 26. Cosa significa questo? Ce lo racconta l'UNEM, che è l'Unione dei raffinatori e dei distributori di carburanti. Sostanzialmente gli introiti derivanti da questo allineamento sono tra 450 e 500 milioni di euro all'anno a partire dal 26, cioè ogni anno a partire dal 26 ci dovrebbe essere questo incasso di oltre 500, di intorno ai 500 milioni di euro, e quindi il totale sfiora 2,6 miliardi fino al 2033.
Meravigliosi i video della Meloni alla pompa, sono quelli dell'apogeo della Meloni, un po' come quelli di Rihanna a Malibu. E dire che ci sarebbe a disposizione uno strumento perfetto, pronto per abbassare il prezzo della benzina, ma anche per risolvere definitivamente il problema delle entrate, ovvero la macchina di Maiorana. Ha visto che l'hanno presentata l'altro giorno alla sala...
Ho visto solo il titolo, sì.
L'altro giorno alla sala Caduti di Nassiria di Palazzo Madama, promotore l'ex ministro dell'agricoltura Gianmarco Centinaio, alcuni scienziati e intellettuali padani hanno svelato i segreti della macchina di Maiorana, misterioso dispositivo creato dallo scomparso e celebre fisico e messo a punto poi più avanti da Dan Brown, in grado di produrre energia infinita, annichilire la materia, trasmutare e ringiovanire le persone. Se riesce a fare tutte queste cose, figuriamoci se non riesce a abolire le accise e la Fornero. Pensi che hanno portato anche prove lì nella sala Caduti di Nassiria di esperimenti su pezzi di polistirolo trasformati in oro, sabbia diventata grano e vecchi cani malati tornati cuccioli. Poi c'è dietro un complotto pazzesco, perché all'imprenditore a cui Maiorana avrebbe affidato la macchina sarebbe stato offerto nel 76 un miliardo di dollari dal governo americano. Ci sarebbe stato un accordo a tre tra il cardinal Bertone, il presidente George W. Bush e l'imprenditore stesso per usare la macchina al fine di creare 420 milioni di euro di oro, che non si capisce perché 420, e anche Barack Obama si sarebbe interessato, ma poi gli americani si sono spaventati e non si sa bene perché. Quindi alla fine di tutto questo hanno lanciato un accorato appello lì a Palazzo Madama alle istituzioni perché venga costruita la macchina. Dicono che si potranno raggiungere risultati inimmaginabili, però va tolto il segreto di Stato e la Santa Sede deve divulgare tutto il materiale a disposizione. Qualora non si proceda, gli economisti della Lega hanno già pronta la macchina di Gandalf, che è in grado di annichilire gli autovelox e di trasformare il debito in oro di Dongo. Vi daremo informazioni qualora si proceda.
Nel frattempo possiamo dire che a dispetto della propaganda e del, come dire, del racconto contro l'auto elettrica, sono già esauriti i voucher in 24 ore per l'acquisto di vetture full electric, per la precisione 55.680.000 voucher in 24 ore sono andati completamente full, richiesti da persone fisiche e microimprese, erano effettivamente estremamente interessanti. È una rimodulazione del PNRR, queste risorse dovevano essere utilizzate per le nuove colonnine elettriche, soprattutto quelle veloci, ma tant'è, appunto per questa bonus ha avuto questo grandissimo successo, le microimprese possono comprare fino a 2 auto con un bonus per auto pari a 20.000 euro di sconto per l'acquisto appunto di vetture full elettriche, a patto che siano, questo è l'unico punto divertente, a patto che facciano che le imprese abbiano sede nelle aree urbane che vengono definite dal MASE come area ad alta concentrazione di traffico.
Lo stesso entusiasmo riscontrato per l'auto elettrica sembra non esserci in questo momento per il petrolio russo. La spiegazione è abbastanza facile: non è oggetto di bonus il petrolio russo, ma è oggetto di sanzione.
Il bonus l'ha già esercitato, ampiamente, chi comprava il petrolio russo, perché dall'inizio della guerra c'è stato chi, e vedremo nome e cognome, ha guadagnato molto, moltissimo dalle importazioni di petrolio russo. Riepiloghiamo di cosa si tratta. L'amministrazione Trump, per mettere sotto pressione Putin e costringerlo, diciamo, almeno ad avere la disponibilità a una tregua in Ucraina, ha annunciato tra un mese, però questo è un particolare che non viene sottolineato in nessuna cronaca precisa, tra un mese dovrebbero entrare in funzione delle sanzioni nei confronti delle imprese che acquistano petrolio russo, quindi sanzioni di quelle classiche all'americana, molto rigide, che impediscono le movimentazioni sui conti correnti, l'accesso al credito, eccetera eccetera.
Ricordiamo che le sanzioni classiche all'americana sono quelle scritte in inglese. Le sanzioni classiche alla francese sono quelle scritte in francese, così è.
Cioè, sono quelle che metterebbero in difficoltà Nordio, visto le vicende sui fascicoli che arrivano dalla Corte Penale Internazionale in inglese, lo ricordo.
Quelle.
Comunque queste sanzioni che entreranno in vigore fra un mese potrebbero creare un piccolo terremoto nel mercato del petrolio, mercato del petrolio che oggi vede le esportazioni russe all'80% indirizzarsi verso due grandi paesi asiatici, India e Cina, e dall'India e dalla Cina sono arrivati segnali che ci potrebbe essere una disponibilità a valutare una riduzione degli acquisti. Vedremo poi di che cosa si tratta, perché le sanzioni non riguardano tutto l'acquisto del petrolio, ma solo quello che arriva via nave, perché è difficile o quasi impossibile controllare i rubinetti delle pipeline che nel frattempo sono in funzione.
Dal campo di Eindhoven è arrivato invece il segnale che per il Napoli di Conte ci sono delle fragilità che vediamo negli occhi e nel cuore di Omar Caniello, che condurrà tra poco il GR insieme a Sara Milanese. Noi andiamo momentaneamente in pausa, non abbiamo fatto le rubriche, i quiz, tutti quelli arretrati, dobbiamo fare 6 km di scaletta, ce la faremo? Forse sì, forse no, ci proveremo.
Sicuramente sì, dai.
Un altro inventario, smonto la baracca e via, cambio zona, itinerario, il mio indirizzo è la follia, c'è un infelice ovunque vai, voglio allargare il giro dei clienti miei, io vendo desideri e speranze in confezione spray. Seguimi, io sono la notte, il mistero, l'ambiguità, io creo gli incontri, io sono la sorte, quell'attimo di vanità, incredibile se vuoi, seguimi e non ti pentirai, sono io la chiave dei tuoi problemi. vicino quello che il mondo distratto non ti dà.
Lei in cambio di un inferno darebbe le sue ali di angelo vendicatore?
Va, sì, si potrebbe anche pensarsi.
Ma sa che è tornato diverso dopo questa pausa? Deve essere accaduto qualcosa in lei che non abbiamo ancora avuto tempo di approfondire, non riusciremo a farlo neanche in questa seconda parte densa, densissima di contenuti, ripartita con un Renato Zero dannata che ci è tornato in mente dopo l'attenta lettura dell'intervista che gli ha fatto Cazzullo l'altro giorno sul Corriere. Tanta Zerolandia, tanto ripasso di discografia selettiva di Renato Zero, quelle 4-5 canzoni che vale la pena risentire. Ma subito intanto la nuova rubrica lanciata oggi per voi, pensata per voi dal professor Andrea Di Stefano, una rubrica che si intitola Parametri d'altezza tuttora indefiniti. L'argomento di oggi è giganti molto bassi. Quanto sarà alto un gigante molto basso?
Non so.
Appunto, la rubrica è parametri d'altezza tuttora indefiniti, per quello che dobbiamo definire.
1,70 forse è un gigante molto
Sì, io pensavo 1,74, 1,75.
Senza esserci coordinati.
Possiamo chiuderla così?
Sì, chiudiamola così.
Ecco, quindi, quando vi chiederanno quanto è alto un gigante molto basso, 1,74, 1,75. Questa era la rubrica parametri d'altezza tuttora indefiniti, mentre lanciamo subito il primo quiz della puntata odierna del giorno delle locuste. La definizione è antichi ignoranti mesopotamici. Ripeto, antichi ignoranti mesopotamici. Non ci sarà ignoranza invece sul fronte del petrolio, perché è da lì che riparte il professor Di Stefano e ci racconta tutto, ma proprio tutto, di quello che sta accadendo attorno all'oro nero.
Allora, come dicevamo, l'annuncio delle sanzioni che potrebbero diventare operative tra un mese da parte dell'amministrazione statunitense ha prodotto un balzo del 5,4% dei prezzi del Brent nella giornata di ieri. Oggi il prezzo si è già stabilizzato intorno ai $65, ma bisogna dire con estrema chiarezza che siamo molto lontani dai valori che si registravano diciamo fino a qualche settimana fa o qualche mese fa, perché appunto sui $65 barile siamo sulla forchetta più bassa degli ultimi 2 anni. Pensate che solo al gennaio del 2025, quindi all'inizio di quest'anno, il prezzo del Brent era intorno agli $80, quindi a dimostrazione che non c'è per ora alcun rischio di una bolla dell'energia legata alle sanzioni, ma anche perché geograficamente, come sottolineavamo, il perimetro eventuale delle sanzioni è ristretto, potrebbe colpire prevalentemente Cina e India, che acquistano l'80% del gas, del petrolio esportato dalla Russia. In particolare quelli che hanno guadagnato di più dalle importazioni di petrolio russo sono gli indiani, e qui bisogna distinguere tra le compagnie di Stato come Indian Oil o la Sinopec cinese e quelli private. Nel mirino potrebbero finire appunto la Reliance, per esempio, che è controllata dal più ricco tra gli uomini d'affari asiatici, Mukesh Ambani, che ha realizzato, secondo una indagine che è stata fatta da una ONG svizzera, qualcosa come $724 milioni di dollari con il petrolio russo in un solo anno, anzi dall'inizio tra il 2024 e il 2025. Questo perché la Russia, ovviamente, pur di vendere il petrolio, lo vende a prezzi particolarmente favorevoli. La Reliance ha fatto un accordo proprio a gennaio di quest'anno per un contratto decennale per acquistare almeno 500 barili al giorno da Rosneft, ma le sanzioni colpiranno, se diventeranno operative tra un mese, solo le esportazioni via nave. Complessivamente l'India acquista 2 milioni di barili al giorno, la Cina, scusate, 2 milioni di barili al giorno, ma di questi solo la metà viene acquistato via nave, il resto ovviamente transita attraverso gli oleodotti, quelli già in essere, non quelli in costruzione, e quindi l'assetto complessivo potrebbe essere meno rilevante, anche se per gli introiti del Stato russo e le vendite di petrolio valgono il 25% complessivo del budget.
Mi scusi se torno a chiederle in modo più specifico la domanda che forse molti si stanno facendo, tra quelli che come me non seguono direttamente la geopolitica del petrolio, ma io mi sarei aspettato che l'amico cinese, di fronte alla sanzione americana nei confronti del petrolio russo, dicesse: amico russo, non ti preoccupare, ti sostengo io, te lo compro io. E invece i cinesi hanno detto
no, perché i cinesi hanno un atteggiamento, come sempre e come abbiamo visto negli ultimi tre anni da quando è scoppiata la guerra, molto pragmatico, quindi non vogliono esporsi a un'ulteriore intensificazione della guerra commerciale con gli Stati Uniti, che peraltro è in corso ampiamente, e i cinesi non si fanno intimorire da Washington, perché lo ricordiamo, hanno messo una vera e propria tassa sulle navi che arrivano dagli Stati Uniti e hanno switchato le importazioni di materie prime agricole dagli Stati Uniti verso i paesi sudamericani. La Cina è uno dei più grandi importatori di soia mondiale per alimentare i propri allevamenti, e in questo momento non sta comprando quasi più nessun soia statunitense, quindi su questo specifico petrolio, siccome si possono approvvigionare da altri, non hanno voglia di aumentare le tensioni con gli Stati Uniti, anche se ovviamente non lo dichiareranno mai.
Vale lo stesso per il pragmatismo indiano, che non è certamente secondo a quello cinese, e intanto Delli sta facendo i conti con l'impatto dei dazi sulle proprie filiere industriali.
Perché proprio per questa vicenda del petrolio Washington aveva giustificato dazi al 50% nei confronti dell'India, delle importazioni dall'India, questo significa soprattutto un pesante blocco alle esportazioni di prodotti tessili. Il tessile basso costo arriva in larga parte dall'India, e quindi questo blocco prodotto da sanzioni al 50% ha messo in ginocchio decine, centinaia di imprese tessili, ma in realtà sotto, pensate, proprio tre giorni fa le agenzie hanno ipotizzato un accordo che potrebbe essere vicino tra USA e India, proprio per ridurre le tariffe al 15-16%, quindi ormai siamo nel perimetro della comunicazione trumpiana, si annuncia ma in realtà si tratta, si minaccia ma in realtà poi si trovano accordi.
Trump, che poteva dare 40 miliardi alla Meloni per abolire le accise, e invece le ha dati a Milei.
Ben 40 miliardi a Milei, sì, è abbastanza clamoroso, perché credo che sia l'esborso più rilevante fatto negli ultimi anni dagli Stati Uniti per sostenere un paese fra virgolette alleato. Politica economica della presidente con la sega elettrica non sta funzionando, l'Argentina si trova sull'orlo di una nuova svalutazione del peso, che sarebbe come dire una drammatica conclusione della prima fase della presidenza Milei, che aveva promesso come scimmiottando Trump la nuova età dell'oro dell'Argentina grazie ai suoi tagli. 40 miliardi per sostenere appunto il bilancio pubblico argentino e soprattutto l'indebitamento dell'Argentina, ma potrebbero non bastare, secondo i media del paese sudamericano. Dopo il turno elettorale di questa domenica, che viene considerato estremamente importante perché sono una sorta di elezioni di metà mandato anche per l'Argentina, Milei potrebbe essere costretto a svalutare del 12% il peso, facendo appunto andare a gamba all'aria tutta la propria strategia o comunque gli annunci legati al bilancio. I 40 miliardi di Trump a questo punto potrebbero non essere assolutamente sufficienti, e si sommano a quelli dati dal Fondo Monetario Internazionale alcuni anni fa, che avevano suscitato enormi proteste perché l'Argentina non è un cattivo pagatore, peggio, insomma, ha praticamente 4 default sulle proprie spalle.
E comunque è abbastanza comprensibile che quei 40 miliardi Trump abbia scelto di darli all'Argentina e non all'Italia, perché noi abbiamo la macchina di Maiorana e quindi, volendo, siamo in grado di crearli da soli. A proposito di macchine, una macchina più tradizionale, il trita rifiuti, particolarmente usato dal Presidente degli Stati Uniti per tritare le sentenze che riguardano amici o persone che in qualche modo gli possono fare comodo. Per esempio Changpeng Zhao. Chi era Changpeng Zhao? Ne avevamo parlato.
Changpeng Zhao è il fondatore, è l'amministratore delegato, il proprietario della piattaforma di trading di criptovalute Binance. Era stato accusato nel 2023 dall'amministrazione americana di riciclaggio, di aver permesso attraverso la sua piattaforma attività di riciclaggio mediante le criptovalute. Era stato condannato a 4 mesi di carcere e Binance aveva versato, pensate, 4,3 miliardi di euro di dollari di multa. Ora non sappiamo se non crediamo che la grazia possa incidere su questo versamento specifico che Binance ha dovuto fare nelle casse dell'amministrazione americana. Senza dubbio questa grazia è l'ennesima conflitto di interessi negli interessi della famiglia Trump, perché Binance ha sostenuto i progetti cripto della famiglia, quelli lanciati attraverso Liberty Finance, in particolare la stablecoin, ma anche le due meme che hanno prodotto tante perdite ai risparmiatori che hanno messo soldi nella meme Trump e Melania. E Zhao ha già promesso di fare di tutto per aiutare a fare dell'America la capitale delle cripto, e Binance potrebbe presto tornare negli Stati Uniti, dove era stata messa al bando appunto dall'amministrazione Biden, e Trump ha detto che era vittima di una vera e propria persecuzione.
L'America sarà la capitale delle cripto, noi invece siamo la capitale dei quiz. Allora vediamo se qualcuno ha correttamente risposto al quiz odierno del giorno delle locuste, che chiedeva la seguente definizione: antichi ignoranti mesopotamici. Io ho ricevuto delle risposte che in qualche modo ci provavano, ma non arrivavano alla corretta soluzione del quesito. Vedo che cerca, non abbiamo tempo. La do io la soluzione, poi se qualcuno ha indovinato...
Io così ti dico se qualcuno l'ha azzeccata.
La risposta a antichi ignoranti mesopotamici era somari sumeri, una bella allitterazione.
Sumari hanno risposto molto, ma sumari sumeri... Non vedo risposte così, cioè praticamente un pezzetto.
Peccato. Al volo anche la seconda rubrica che oggi propone il professor Di Stefano, che è una rubrica classica, che si intitola Aneddoti inediti della letteratura italiana. È una rubrica interessante perché tiene insieme la rubrica di letteratura, un esercizio di glottologia, perché non è facile dire aneddoti inediti, e anche un ripasso delle figure retoriche come l'allitterazione, come dicevo oggi, un po' la giornata internazionale della letterazione. Allora, svolgimento della rubrica pensata dal professor Di Stefano, aneddoti inediti della letteratura italiana. Pensi che prima di dedicarsi alla scrittura, l'Ariosto soleva divulgare la sua opera più importante gridandola nelle piazze. Era un po' la fase orale dell'Ariosto, che era quella del urlando furioso. Cioè lui arrivava in piazza e cominciava a urlare: Bradamante, fatti vedere, c'è il coraggio, furioso. Era appunto la fase del urlando furioso. Questa era la rubrica aneddoti inediti della letteratura italiana.
Noi possiamo affrontare un fatto che...
Tutto dopo aver affrontato questo.
Dopo questo.
Possiamo affrontare tutto.
Beh, però molta cultura.
Molta.
Moltissima
ma cultura, tantissima.
Tantissima. Noi affrontiamo, perché abbiamo pochi minuti ancora, una vicenda di cronaca che però mette in evidenza la criticità attuale della situazione e del dominio delle big tech statunitense. Ci riferiamo al guasto che si è registrato in Virginia ai server di Amazon Web Services, che ha messo KO tra, per esempio, in Italia Intesa San Paolo. Le applicazioni di Intesa San Paolo sono rimaste ferme per mezza giornata per effetto di questo guasto. Di cosa stiamo parlando? Del mercato del cloud computing, sicuramente una cosa interessante e valida, perché si tratta di trasferire l'operatività presso appunto data center che sono in grado di gestire grande mole di dati, ma anche grande criticità, perché pensate che Amazon Web Services da sola copre il 30% del mercato mondiale di questi servizi, ma è la classifica ad essere interessante. Dopo Amazon c'è Microsoft con il 20-23%,
poi siamo al 50%,
poi c'è Google con il 12%,
62%,
e poi con quote minori non definite ci sono Oracle, Salesforce, IBM. Insomma, praticamente non c'è un'azienda europea nel perimetro delle prime 10 e probabilmente nel perimetro del 75-80% del mercato mondiale.
Tradotto in un concetto, sono 6 o 7 che hanno in mano l'intero mercato mondiale. Se un giorno decidono di schiacciare l'interruttore spegni, spengono il mondo sostanzialmente. Come gli va loro?
Ma non solo se loro decidessero, cosa che probabilmente non farebbero, perché... per esempio questo segmento vale il 19% dei ricavi di Amazon già a oggi, pari a 30 miliardi di dollari, ma è anche la prima fonte di profitti netti, molto più di qualsiasi altro servizio, molto più dell'acquisto dell'e-commerce o delle piattaforme digitali. Sui web services Amazon fa la maggior parte dei propri profitti, ma pensate se appunto un incidente, per esempio un meteoro climatico o un attacco hacker dovesse colpire contemporaneamente i primi tre di questi servizi, il mondo rimarrebbe bloccato completamente nelle attività prioritarie, comprese quelle sanitarie, perché molta parte dei dati sanitari sono anch'essi ovviamente in cloud.
Per esempio, come può intuire lei, insieme agli ascoltatori che sono attentissimi in queste cose, il fatto che sullo sfondo sia già partita la sigla significa che siamo arrivati al termine anche di questa puntata. Una notizia prima per chiudere, tra le tante che non riusciremo.
Nessuno ha riportato, per chi se lo ricorda, la VIP Finance, la società che finanziaria svizzera che avrebbe dovuto comprare Visibilia salvandola dal fallimento. Bene, due giorni fa è stata dichiarata fallita in Svizzera, gli amministratori probabilmente delle teste di legno erano già stati arrestati in Svizzera, e invece il vero proprietario italiano è stato anch'esso arrestato per una truffa, e in questa dimensione rischia il Chieti Calcio, che era proprietà di WIP Finance, che potrebbe a questo punto saltare completamente il proprio campionato.
Il dramma del Chieti Calcio in chiusura di questa puntata del Giorno delle Locuste, quando vi possiamo dire senza rischio di smentita alcuno che ci rivediamo la prossima settimana, tra 7 giorni, con il professor Andrea Di Stefano e il Giorno delle Locuste.
Alla prossima settimana.
Arrivederci. Buon weekend.